Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Red Film Radio, sono Chiara Nicoletti e quest'oggi sono in compagnia virtuale di Giorgio Tacchia, CEO di Chilly. Benvenuto su Fred.
Ciao, grazie a tutti.
Allora, definire Chilly una piattaforma streaming mi sembra riduttivo e citerei quindi quello che c'è scritto anche sulla vostra pagina Facebook. Qualsiasi film tu stia cercando su Chilly lo trovi. Senza abbonamento, quando vuoi vederti un film, siamo qui. Mi sembra che riassuma perfettamente l'espansione, diciamo, di Chilly da, diciamo, in gergo transactional video on demand, TVOD, cioè vuoi vedere un film, paghi, lo vedi su Chilly, ha anche un'evoluzione che è stata quella, appunto, con la pubblicità, puoi vederli anche gratis. Ma se sei d'accordo, io partirei dall'inizio di Chilly. Come nasce? L'hai fondata tu con Stefano Parisi e perché?
Allora, perché io sono stato uno dei primi manager entrati in Fastweb ancora prima della quotazione dell'IPO. Dentro Fastweb ho fatto N cose, una di queste ero il capo del business plan dell'M&A, quindi operazioni straordinarie. Nel 2010 ebbi la fortuna di andare a Palo Alto e di incontrare personalmente i fondatori di Vudu, di Roku, di Hulu, insomma delle principali piattaforme over the top che oggi come oggi rappresentano appunto i principali player di mercato. A quel tempo stavano in piccole stanze con pochissimi dipendenti, erano più appunto quelle che vengono chiamate seed o startup, quindi ideazioni di prodotto. E in particolare, conoscendo il fondatore di Vudu, Tony Mirans, mi fece vedere quello che era appunto l'inizio di questo mondo. Lui su Wikipedia viene definito l'uomo che persuase Hollywood a diventare OTT. Che cosa aveva fatto? Di fatto aveva inserito il cavo internet all'interno dei televisori. Una volta c'era il set-top box e aveva fatto i primi contratti con Hollywood, quindi con i major studios, per distribuire contenuti attraverso qualsiasi linea internet. Quindi io ho conosciuto Tony, il modello di business e la tecnologia che stava sostanzialmente sviluppando per primo, e sono rimasto 6 mesi a Palo Alto, con l'obiettivo di portare questa tecnologia in Italia e poi in Europa con Fastweb. Poi si è presentata l'occasione di diventare imprenditore e quindi di fare diciamo, un passo in più. Evidentemente ne avevo voglia, io sono stato, ripeto, uno dei primi entrati in Fastweb, ma non facevo parte del nucleo dei fondatori, ero un giovane, dicono loro, brillante manager che poteva in qualche maniera fare un percorso di carriera dentro quell'azienda. E guardandoli effettivamente mi hanno trasferito molto, non solo di competenze, ma soprattutto quelle che si definiscono le soft skills. Qui dà voglia di provarci. Quando è stato il mio momento, non ci ho pensato 2 volte e ho costituito l'azienda insieme a Stefano, ex amministratore delegato di Fasto. Abbiamo cominciato nel 2012, giugno, in quattro. La prima cosa che abbiamo fatto è portare le persone che abbiamo identificato come buone, come che avessero le capacità, umane, soprattutto professionali, ma soprattutto umane, per reggere una startup così ambiziosa, e ci siamo trasferiti in Hage Farm, in campagna nel Trevigiano per qualche mese. L'obiettivo era capire, perché sai, le startup sono sempre viste come le aziende, quelle dove sono tutti con le ciabatte, si fanno cose nuove, interessanti. In realtà è una sofferenza, nel senso devi avere molta resilienza, determinazione, perché insomma non è banale. E quindi così, per testare un po' il terreno, siamo andati in campagna per qualche mese, lavorando tante ore, mettendo le basi per costruire un'azienda. Qualcuno infatti si è ritirato dicendo non fa per me, altri sono rimasti, e devo dire, di quelli che sono rimasti, ancora il 95% di queste persone fanno parte ancora del nucleo di quelli che hanno costruito questa azienda fin dall'inizio. E niente, l'idea era quella, è sempre stata quella di prossimità e complementarietà. Così, riassumendo. Prossimità vuol dire che pensavo che player tipo Roku, Vudu, Hulu, Netflix, quindi le famose OTT, sarebbero diventati operatori globali in un mercato in abbonamento. E questo si è verificato. Netflix,
Certo,
oltre
infatti.
200 milioni di clienti, Disney Plus, oltre 60 milioni di clienti, quindi è evidente tutte le geografie un'offerta in abbonamento che fa competizione, in particolare per i TV. E quindi noi dovevamo stare lì di fianco a questi signori, crescono loro, cresciamo anche noi. Di fianco vuol dire nelle televisioni, sulle game console, diciamo, nell'ecosistema che ci potevo ospitare di fianco a loro. Ogni cliente che fa Netflix o un potenziale cliente interessato a Cili. Complementarietà voleva dire offrire tutto quello che loro non hanno. E da qui il concetto di, primo, avere una ricchissima library di contenuti, però venduti alla carte. Quindi abbonati pure a Netflix o a Disney o a Sky, ma poi se vuoi comprarti il film che non è incluso in quel pacchetto, noi siamo lì e non ti chiedo un altro abbonamento, quindi un'offerta alla carte. Come primo concetto di complementarietà. Il secondo concetto di complementarietà è stato quello di creare una sorta di destinazione per i contenuti. Quindi da noi non trovi gli Avengers in streaming, trovi gli Avengers, che vuol dire i biglietti per vederli al cinema, il merchandising, il DVD, il Blu-ray, lo streaming, le fotografie, le interviste. Quindi la destinazione per tutti i brand, i character, per tutti i contenuti che da noi sono offerti come da nessun altro, in maniera, diciamo, connettendo un po' tutti i puntini. Questo è il motivo per cui siamo diversi, hanno investito le major e avanti questo passo.
Però devo dire che avete avuto anche lungimiranza e coraggio, perché tutto quello che stai dicendo è qualcosa che voi avete previsto che sarebbe successo,
Sì.
perché se Cili è nato nel 2012, Netflix per esempio in Italia è arrivato dopo, per cui è
Dopo.
qualcosa che, su cui tu hai investito e rischiato.
Tantissimo, nel senso che diciamo, il vantaggio, se vuoi, che abbiamo avuto noi è che Fastweb fu la prima azienda in Italia e in Europa, la seconda al mondo a lanciare i PTV. Quindi dentro Fastweb abbiamo avuto, tra virgolette, l'opportunità di fare tutti gli errori possibili immaginabili, nella contrattualistica, nella tecnologia, nell'impianto strategico, perché evidentemente, come sempre, il primo che parte prende lo scotto di dove sbagliare, e quindi il mercato, insomma, farlo, e spesso e volentieri i primi che partono non sono quelli che poi diventano i player di riferimento del mercato. Quindi, partendo da un'esperienza molto consolidata, molto lunga, abbiamo tolto tutti gli errori che avevamo già fatto. Il secondo vantaggio è che avevamo già un network, delle competenze tecniche e l'entratura anche nel sistema degli studios dei contenuti. Il terzo vantaggio è esattamente stato quel viaggio che feci a Palo Alto, dove lì tutto quello che era i constraint, i limiti, i difetti di quello che stavamo facendo in Italia con Fastweb si erano risolti in una riunione. Tra l'altro, la riunione più bella della mia vita, nel senso che mi ricordo ancora suonare il campanello in questo magazzino, non si poteva definire uffici, e mi aprì Tony. Il quale mi mise davanti a un televisore col telecomando e se ne andò. Tornò dopo mezz'ora e mi disse: com'è andata? Io non avevo visto niente di particolare, nel senso che vedevo dei contenuti in un televisore col telecomando. Il problema era proprio quello che non vedevo, che era l'essenza della sua azienda. Quindi non c'era il set-top box, c'era il cavo di internet dentro un televisore, che pare banale. Ma se tu pensi che per un set-top box costava a livello industriale 100 euro, immaginati quanti 100 euro avremmo dovuto mettere in termini di investimenti per poter avere un'offerta che ha senso, e poi finisci di sviluppare un set-top box, quando cominci a commercializzarlo è già vecchio, quindi è un
Certo.
problema, no? Mentre invece in questo caso hai Apple, Samsung, LG, i computer, il browser, cioè ti si apre un mondo enorme. E lui mi disse una cosa pazzesca, dice: voi italiani parlate troppo e fate sempre le presentazioni con delle slide. Noi qui a Palo Alto non abbiamo slide, abbiamo prototipi, cioè ti facciamo vedere e tocchi con mano dove vuoi andare. Fu una lezione di vita importante, non tanto rappresentare il pensiero su carta, ma rappresentarlo direttamente, diciamo, con un prototipo. E da lì mi si aprì una visione di dove la direzione del mercato voleva andare. Certo, era molto rischiosa, nel senso che la probabilità che si andasse effettivamente lì non era al 100%. E nel mio caso, e quello di Stefano, abbiamo rischiato tantissimo. Nel mio caso ho rischiato tutto, nel senso che io ho messo tutta la mia vita professionale e tutti i soldi che avevo, che non erano tanti, evidentemente, però erano tutti, e questo è un segnale che è piaciuto anche a chi ha investito poi in Cili nel tempo, insomma, quello che si chiama commitment.
A proposito di commitment, come è cambiato? Sono cambiate le cose per Cili in quest'anno? Inevitabilmente, probabilmente, questo lo chiedo a te, le abitudini degli utenti sono cambiate?
Sì.
Sono cambiamenti permanenti?
Ma è stato un anno, diciamo, agrodolce. Parto dal dolce perché nella mia vita vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, altrimenti, come puoi immaginare, sarebbe
Sì.
complicato. Dolce nel senso che il mercato su cui noi andiamo, su cui lavoriamo, su cui abbiamo puntato, è un mercato che cresce più di qualsiasi altro mercato al mondo, quello dell'entertainment, di streaming. E quindi che si chiami, come hai anticipato tu, TVOD, quindi VOD transazionale, SVOD, quindi Netflix, AVOD, che è qualcosa su cui noi abbiamo iniziato a lavorare a ottobre, ma che sarà il mercato che crescerà di più nei prossimi 6 anni, cioè i contenuti gratis con pubblicità o modelli ibridi, di fatto ci sarà, la stima è che il mercato si moltiplichi per 6 nei prossimi 4 anni. Ed è un mercato che vale già parecchio, vale già qualche decina di miliardi di euro nel mondo. Quindi stiamo su un mercato che aveva già, diciamo, una dimensione importante che sarebbe cresciuto moltissimo nei prossimi 4 anni. Poi è successa la pandemia e per tante motivazioni, che prima eravamo tutti chiusi in casa e la gente quindi ha iniziato ad adottare queste piattaforme perché c'era tempo da spendere, che altrimenti avrebbe dedicato ad altro. A fare
Chiaro.
sport, andare a scuola, andare al lavoro, andare all'università. Il secondo aspetto fondamentale è stata la didattica a distanza, quindi ha portato, ha obbligato molti ad adottare, ad avere internet a casa, ad adottare tecnologia, ad entrare in un mondo su cui c'era molta resistenza e anche cambiare, cioè, per esempio il giornale non si va più in edicola e a questo punto passi alla versione digital edition, no? Quindi se leggete i numeri del Corriere, della Repubblica, il Mattino, c'è stata proprio una
Sono aumentati,
trasformazione incredibile.
certo.
Quindi alla fine noi eravamo in un mercato destinato a crescere almeno di 6 volte nei prossimi 4 anni. C'è stata un'accelerazione, c'è stata un'accelerazione incredibile e questa è stata la parte dolce, e che è irreversibile. Evidentemente è impossibile pensare di tornare indietro, anzi ci saranno ulteriori accelerazioni. L'esempio più evidente che ti posso fare è che Disney ha addirittura anticipato il lancio, se ti ricordi,
Come?
di Disney Plus di qualche mese per cercare di, diciamo, portare a beneficio il lockdown. Dall'altra parte, se la vogliamo vedere sempre con un aspetto positivo, di dare un ristoro in più in termini di intrattenimento, un prodotto fresco, nuovo a chi era forzato a stare a casa, quindi al netto del farci business, che è evidente. Però, cioè, diciamo, c'era anche un aspetto, visto che siete a casa, Disney vi offre anche i primi 2 mesi in promozione, primo mese in promozione, quindi del contenuto per poter stare in famiglia a casa. Quindi questo ha accelerato ed è irreversibile. La parte agro, quindi la parte meno positiva, è che mentre chiudevano tutti in casa, chiudevano anche gli studios e quindi la produzione del contenuto. Quindi c'è stato marzo, aprile, maggio, dove si è riversato in piattaforma tutto il contenuto possibile. Poi in realtà, essendosi chiuse le produzioni, abbiamo avuto giugno, luglio, agosto e settembre, dove il contenuto non c'era più nulla, quindi potevi andare solo a vedere contenuto a catalogo. Oggi siamo in una versione che è un po' da capire, siamo in una via di mezzo, sono stati liberati alcuni titoli, le sale purtroppo sono ancora chiuse, quindi ci sono i cassetti degli studios che hanno ancora i pezzi da 90, lì chiusi dentro, quindi dai Top Gun ai James Bond, insomma i
Sì.
film, quelli importanti, sono lì chiusi nei cassetti che aspettano la riapertura del cinema, o forse no. Quindi adesso è una versione un po' agro e vedremo cosa succederà tra un po'.
E così arriva l'altra mia domanda. Allora, con i colleghi in generale stiamo discutendo tanto su appunto questo fantomatico futuro, anche sulla scia di quello, per esempio, che è il modello degli Stati Uniti di questo periodo, cioè la scelta per grandi film, vedi Wonder Woman 1984, di uscire sia su piattaforme come potrebbe essere Chili, sia che in quel caso HBO Max, sia in sala. Ecco, tu che ne pensi di questo e credi che questa pratica potrebbe entrare di successo anche in Italia e rivoluzionare tutto anche il sistema delle finestre?
Ne sono certo al 100%, nel senso che bisogna trovare la maniera e non sarà un percorso facile perché evidentemente ognuno difende il suo modello di business ed è corretto che sia così. Però, come la musica ha già dimostrato, il fatto di distribuire un contenuto in streaming è evidentemente non sostitutivo alla sala. La
No.
sala è un'esperienza differente, così come il concerto, così come la partita allo stadio. Se voglio fare il parallelo proprio più evidente in assoluto, è il calcio. Più calcio è stato portato in televisione, quindi dalle partite in diretta che una volta non c'erano, alle partite riviste, triviste, discusse, commentate, più gli stadi si sono riempiti. Perché tu porti a fame di contenuto e l'esperienza live è un'esperienza totalmente diversa dall'esperienza vissuta a casa. Ci sono dei film che onestamente non ha alcun senso andare a vedere in sala, ci sono delle
Sono
sale che non hanno alcun senso definirle sale perché sono più piccole rispetto al salotto e ai televisori da 60 pollici che ormai ci accompagnano. Quindi in realtà il fatto di poter andare in parallelo e sviluppare un mercato è assolutamente propedeutico a portare gente in sala, tanto che noi, che evidentemente non siamo il punto di riferimento del mercato, almeno per ora, noi stiamo cercando di utilizzare la nostra piattaforma come appunto come marketplace, quindi nella nostra piattaforma sono disponibili biglietti, voucher, coupon per andare al cinema, perché te la dico male, per me vendere Wonder Woman in streaming o un biglietto per andare al cinema a vedere Wonder Woman non cambia nulla. Non mi cambia nulla, nel senso che io sto vendendo Wonder Woman e quindi di quella vendita posso avere il mio piccolo o grande margine o addirittura perdere soldi perché mi serve per fare, diciamo, crescita in termini di clienti. Per cui io sono assolutamente intenzionato a portare la gente in sala ed è evidente che se una persona parte da un concetto dicendo cosa faccio sabato sera, ho voglia di uscire con la mia fidanzata, con la mia famiglia, andare al cinema, mangiare un hamburger, le patatine, fare una serata fuori. Io posso essere uno strumento per portartelo. Ed
Chiaro.
è esattamente il parallelo del calcio, quindi credo proprio che al netto delle difese che in questo momento sono alte, della paura che condivido, ci mancherebbe altro, una volta che si dovesse partire sarà funzionale per tutti. Noi porteremo gente in sala, si venderà più cinema, vendendo più cinema si farà più prodotto. E quindi tendenzialmente il mercato cresce esattamente come è cresciuto per lo sport, lo ripeto per la terza volta, ma non solo, per la musica uguale.
Chiudo invece parlando di un'altra eccellenza di Cili in questo momento, e cioè Cili è diventato il partner tecnologico, correggimi se sbaglio, che sta sviluppando la piattaforma Itsart insieme al MIBACT e alla Cassa Depositi e Prestiti. E cito, Itsart è il nuovo palcoscenico virtuale per teatro, musica, cinema, danza in ogni forma d'arte, live e on demand, con contenuti disponibili in Italia e all'estero. Quindi come sta andando? Che punto siete, come vi state orientando?
In questo momento è un punto, diciamo, faticoso. No, diciamo, questa è un'altra cosa importantissima, che è un altro asset di Cili. Noi abbiamo partecipato a questa gara dove il Ministero, con il suo braccio armato che è Cassa Depositi e Prestiti, cercava un partner tecnologico che avesse tecnologie e competenze per portare arte e cultura italiana nel mondo. Nel discorso che abbiamo fatto negli ultimi 20 minuti, se pensi a Cili come una piattaforma già disponibile in tutta Europa, già con i metodi di pagamento e con un sistema di tecnologia che non solo vende streaming un contenuto, ma anche i biglietti, il merchandising e la possibilità di distribuirli con pubblicità. Ecco, adesso togli gli Avengers e metti il patrimonio italiano di arte e cultura che potrebbe essere gli Uffizi, Pompei, piuttosto che il Duomo, piuttosto che le Scuderie Quirinale o le icone italiane che non ci sono più, da Verdi a Manzoni, piuttosto che icone italiane che ci sono ancora, da Bolle al Maestro Muti, avanti questo passo, musica leggera, musica pop e musica d'opera, arte classica, culture contemporanee. Noi in Italia abbiamo un patrimonio che nessun altro al mondo ha. Dove oggi è chiuso, sfortunatamente, i musei, i teatri, i palchi, i concerti, e riaprirà. Adesso riconnettiamo un'altra volta i puntini rispetto a quello che ti ho detto prima. È evidente che se diamo uno strumento di distribuzione moderno in streaming, ma non solo, in tutto il mondo di queste icone, ecco che diventiamo un'opportunità incredibile, dove prossimità a un mercato che cresce tantissimo e complementarietà, perché in questo caso l'arte e la cultura italiana non la distribuisce nessuno nel mondo, è il mondo che deve venire in Italia a vederla, si apre un mercato, uno scenario pazzesco, enorme. Se mai un giorno, e qui mi tocco dove devo, dopo la SARS e il Covid, ne arriverà un altro. In realtà quel mondo avrà un palco virtuale pronto a dargli continuità, per cui non si interromperà nulla tranne, diciamo, la parte in sala. Però adesso, chiudendo questa parentesi che non ci si augura e non dovrà succedere,
Certo.
in realtà è assoluta complementarietà. Non si può pensare che offrendo in streaming quei contenuti nel mondo la gente non voglia andare a vedere lo spettacolo dal vivo, il museo dal vivo. Cioè, venire in Italia è il sogno per tutte le persone del mondo. Venire a andare a Palermo è il sogno dei milanesi e venire a Milano è il sogno delle persone che abitano a Palermo. Quindi è evidente che è uno strumento complementare, ma non sostitutivo. E c'è un mercato enorme, incredibile. Questa è una sfida che noi a cui abbiamo partecipato e abbiamo vinto, e adesso siamo molto determinati per dare il meglio che possiamo in termini di tecnologia, competenze, resilienza, se vuoi anche, perché è un progetto complicato, dove forse quello che abbiamo vissuto in Cile, le fatiche vissute in Cile, che non sono ancora terminate, credimi, possono servire, perché non è un'azienda established dove è tutto da consolidato, da tenere, è tutto da inventarsi ogni giorno.
E quindi Giorgio, innanzitutto in bocca al lupo per questa nuova avventura di Cili e grazie di averci guidato attraverso le sfide e il percorso di Cili e speriamo di incontrarci presto e magari ci racconterai di persona le prossime evoluzioni, magari facendo anche qualche altro pronostico sul futuro.
Molto, molto volentieri, grazie a te e un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
Grazie a Giorgio Ciacchia, CEO di Cili, e io sono Chiara Nicoletti, questo è Fred, da Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.